con un ex attaccante, come si gestisce anche quando c'è tanto rumore intorno? Perché appunto dicevo, gli attaccanti sono i più chiacchierati, sono quelli forse su cui c'è anche il maggior giudizio, o comunque è un ruolo molto, molto considerato. Come si gestiscano anche certi momenti difficili da un punto di vista magari del campo, ma anche delle reazioni che poi arrivano dai media?
Beh, sicuramente quando sei un attaccante soprattutto hai delle grandissime responsabilità, no? Perché poi le vittorie derivano da tutta la squadra, ma soprattutto poi si aspettano i gol degli attaccanti, anche perché se prendi Ken dalla Juventus, quando è arrivato ha fatto molto bene e in questa stagione magari sta facendo meno rispetto alle altre, è un giocatore importantissimo e fondamentale della Fiorentina, e quando magari non riesce a entrare in condizione per i vari infortuni oppure fa dei gol eccezionali e poi magari non riesce a fare quelli più semplici, sei nell'occhio del ciclone. La gestione è una gestione continua, anche perché è una maturazione giorno dopo giorno, e devi essere bravo nel far sì che queste polemiche, no? Queste cose negative le devi tramutare in cose positive, non farti neanche sfasciare la testa per dimostrare agli altri, devi sempre dimostrare primis a te stesso e poi di conseguenza a cascata andrà sugli altri, e cercare di fare il massimo possibile giocando insieme ai tuoi compagni di squadra e soprattutto per la squadra e non per te stesso, perché sennò dopo risulti ancora più attaccabile sotto vari punti di vista. E quindi penso che lui deve migliorare e deve cercare di gestire queste situazioni qua.
Se vogliamo, Ken ci dà anche lo spunto per affrontare il prossimo argomento, perché è centravanti della Nazionale e centravanti della Fiorentina, Nazionale, ovviamente non solo per responsabilità di Ken, ci mancherebbe altro, ma eliminata per la terza volta dalle qualificazioni al Mondiale. Ken, che appunto poi è il centravanti della Fiorentina, che era una insieme al Bologna delle due squadre rimaste in corsa a livello europeo per quanto riguarda il calcio italiano, diciamo che usciamo con le ossa un po' rotte da questo periodo. David Di Michele, che idea si è fatto della salute del nostro calcio e anche poi di tutta la discussione che c'è stata subito dopo le dimissioni, che sono arrivate magari con un po' di minuti, ore, giorni di ritardo, ma che sono arrivate, che costringono il calcio italiano a ripartire un'altra volta da zero, da un'altra delusione?
Ma diciamo che il nostro calcio rispetto agli anni passati è parecchio indietro agli altri, ma a livello di intensità si vede proprio che gli altri hanno un'intensità diversa. Il calcio italiano purtroppo, non lo dico io ma lo dicono i fatti, anche in Coppa Europea si nota la differenza a livello fisico e di intensità. Guarda soprattutto il Bologna, che prende 6 gol con l'Aston Villa, la stessa Fiorentina che perde la prima fuori casa poi vince in casa, però se andiamo a valutare la partita del Crystal Palace, che è venuto a Firenze, è venuto in maniera per pareggiare una partita inizialmente, primi 20 minuti, mezz'ora, però poi dopo è uscita fuori la Fiorentina, la rivalsa di ribaltare il risultato, che non era impossibile ma era difficilissimo. Però di fronte a una squadra, come ho detto prima, abbastanza molto fisicamente erano molto validi, avevano un giocatore che poteva metterli in difficoltà e così è stato, era Sarr, il quale ha fatto anche gol, però poi dopo una buona Fiorentina. A livello internazionale siamo indietro perché non facciamo giocare i giovani italiani, troppi stranieri, e poi questo va a influire sulla nazionale, anche perché tanti giocatori della nazionale giocano e non giocano nei propri club, e si fa sentire questa cosa, al di là che il cambio generazionale forse è stato troppo tardivo, e questo preclude, perché le altre nazioni fanno giocare i giocatori a 16 anni, 17 anni, 18 anni, non guardano l'età, guardano se hanno le qualità e hanno la personalità, quello che non succede in Italia, perché in Italia ci sono tanti stranieri e pochi italiani. Ci vuole più coraggio, ci vuole più scuole del settore giovanile, ci vuole che si debba far crescere per far sì che poi li possano portare in prima squadra e non pensare ai risultati di vincere gli under 17, gli under 18 e cose varie. Secondo me ci sta mancando quella cosa là.
Infatti, proprio a ovviare questo problema, abbiamo parlato in Italia di investimento sui giovani. Poi noi, come Fiorentina, abbiamo la testa alla partita di lunedì e non possiamo non citare Corvino, che si sta concentrando molto sull'investimento e patrimonializzare, diciamo, i giovani in modo tale da farli crescere, da coltivarli nel club e poi appunto farli giocare, che è una cosa che magari appunto può essere presa come esempio, diciamo, dai vari club in Italia. Lei cosa ne pensa a riguardo?
Ma sì, sicuramente Corvino quest'anno ha dato dimostrazione, ma come negli anni passati, quando è stato a Firenze, quando era gli anni prima a Lecce, dovunque lui è andato, ha dato sempre dimostrazione che lui cura soprattutto anche il settore giovanile, ma lo cura per in virtù di poter portare più giovani giocatori sopra in prima squadra, per poi tenerli fino a quando c'è, come succede in tutti i club, che questi giovani poi diventeranno dei giocatori per poi andare a affrontare avventure diverse. Io penso che questo sia uno degli esempi, sia Corvino, ma la stessa Fiorentina lo sta facendo, perché poi alla fine il settore giovanile della Fiorentina va molto bene, il Sassuolo, la Roma, anche se poi se ne vedono pochi che poi vanno a risultare, a esordire in prima squadra. Se ci ricordiamo, la Roma prima ne esordivano 4-5 all'anno come minimo, oggi fai fatica, è l'unico superstite è Pisilli.
Ah, sì, è vero.
E questo è quello che è. Negli altri club non me ne vogliono, però nell'Inter non c'è nessuno, se non più Esposito, che è un giocatore importante perché ha la struttura, ha avuto la capacità di entrare in un gruppo già formato, quindi è tutto semplice, ma non semplicissimo. Cioè, bravo lui, ma bravo anche chi ha fatto una gestione di più Esposito, quello che non succede magari in altre società. Guarda il Milan di giovani, ora c'è solo Bartesaghi, e poi gli altri non me ne ricordo, che è del Milan. L'Atalanta è un'altra società che questo lo fa, lo cura negli anni, grazie anche a Gasperini, che ha portato una mentalità di questo genere, e ora lo sta cercando di fare a Roma, ma Roma è difficile perché è una piazza che pretende, però noi abbiamo un palco di giocatori italiani, secondo me di settore giovanile, importante in tutte le regioni, però non vengono sfruttati.
Sì, non riescono a emergere.
Non è che non riescono, sì, non ce la fanno, certo, perché le società non vogliono farli emergere, non hanno il coraggio. Se tu vai a vedere il Bayern Monaco, Bayern Monaco gioca con 5 giovani, 2010, 2007, 2006, 2004, in Inghilterra, idem con Padale. In Italia se ne vedono pochissimi di questi giocatori. Se non sono stranieri, sì, italiani no.
Effettivamente, quando si vede il foglio delle note, no? Il classico foglio delle note, sì, del pre-partita, si stupisce che nei club stranieri spesso si vedano tanti 2007 adesso, no? In Italia se ne veda molto meno, addirittura insomma a livello internazionale si vede anche qualche 2009, ma lasciamo perdere. Venendo, diciamo, un po' più all'attualità stretta per quanto riguarda Casa Fiorentina e Casa Lecce, lunedì una partita importante ovviamente per entrambe, con la Fiorentina che certo si è un po' tirata fuori dal discorso di pericolo super imminente, però la sfida tra Fiorentina e Lecce rimane uno scontro salvezza. Che impressioni ha Davide Di Michele alla vigilia di questo incontro?
Sicuramente una partita molto difficile per entrambi i lati, specialmente per il Lecce, perché la Fiorentina ha 2 risultati su 3, no? Anche con la vittoria sulla Lazio ha dato una bella scossone, però c'è sempre l'incubo di venire risucchiati, perché è una stagione abbastanza problematica per la Fiorentina, no? Nessuno si aspettava un campionato di questo genere, e quando stai lì sotto e magari non sei abituato a lottare per certi frangenti, puoi perdere anche di vista alcune situazioni. Sono stati bravi perché nell'arco delle grandissime difficoltà sono riusciti a compattarsi e a uscire fuori, non dico del tutto, ma hanno messo un po' di margine, l'hanno allungato. Questa è una partita molto difficile, dove la Fiorentina sicuramente sa che andrà in un campo difficile e ostico, ma sa anche le difficoltà del Lecce, che in questo momento il Lecce, quello che gli viene a mancare non è il gioco, ma sono gli uomini gol realizzativi che possono fare la differenza, e questa è una mancanza importante nel nostro calcio italiano. Quindi sicuramente sarà una partita tatticamente non dico facile, ma neanche difficile, però c'è, secondo me, la Fiorentina, quando si accelera e ha i giocatori per farlo, può dare fastidio a tutti. Ecco, vedendola già l'altra sera in Coppa, mi ha impressionato sicuramente Solomon, che veniva dall'infortunio e ha già una condizione atletica fisica importante da questo giocatore, che magari è un giocatore che ha delle qualità tecniche importanti, ma deve migliorare sotto porta. Però da non averlo, averlo è meglio averlo. Lo stesso ci si aspetta molto da Piccoli, perché in mancanza di Ken deve dare quello strappo a una squadra, a un parco d'attacco che è importante. E poi dopo ci si aspetta ancora il gol di Mandragora, che da un periodo che non riesce a fare gol come negli scorsi anni, e forse l'unica pecca è la difesa, che magari tentenna un po', a volte fa delle situazioni un po' di svarioni, un po' troppo semplici per la categoria e per la squadra che è la Porro della Fiorentina. Però di conseguenza c'è un portiere che ti dà tantissima sicurezza, lui l'altra sera ha fatto tre parate incredibili, anche con la Lazio ha fatto 3-4 parate incredibili, e ti porta a casa un parecchi punti, te li ha portati a casa. Quindi diciamo che è il Lecce che dovrà fare la partita, e la Fiorentina può essere quella che può ripartire in contropiede e fare una gestione diversa di una partita che ha, come ho detto prima, due risultati su tre.
E appunto, dopo queste quattro sconfitte per il Lecce, dopo la partita di lunedì con la Fiorentina sarà programmato un ritiro a Verona. E lei cosa pensa? Pensa che possa essere benefico per i giocatori, o invece al contrario possa aggiungere altra tensione su questi ragazzi che comunque in queste ultime giornate devono dare tutto?
Ma dipende, perché poi i ritiri sono un'arma a doppio taglio, no? A volte possono essere positivi e in altri possono essere negativi. Dipende come approcci questo ritiro, se lo approcci in maniera di dire ok, andiamo lì, lavoriamo in tranquillità, compattiamoci per poter portare a casa un risultato importante, ha una valenza. Se invece diventa un peso, diventa anche stressante, e di conseguenza non riesci neanche a lavorare benissimo. Però sono professionisti, sanno che ci possono essere queste situazioni, ci possono stare degli anni e dei momenti magari non positivissimi, bisogna anche saper gestire determinate situazioni e capire la motivazione di questo ritiro, che non è punitivo. Vieni da quattro sconfitte, magari non riesci a fare il risultato neanche con la Fiorentina, ci può stare che uno possa avere possa accadere che si possa andare di tiro per preparare una partita ancora più fondamentale, quella dopo.
Assolutamente. Davide Di Michele, grazie davvero per essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere.
Grazie a voi, un piacere pure per me. Buona giornata, arrivederci.